Facciamo una piccola introduzione sul senso della giornata di oggi. Oggi c'è stato lo sciopero, non mi ricordo a che numero siamo arrivati, globale per il clima. È stato in contemporanea in tutto il mondo e in tutta Italia. Lo slogan della giornata di oggi era People Not Profit, cioè persone non profitto, per rimarcare ancora una volta come la crisi climatica abbia dei responsabili e non colpisca tutti alla stessa maniera. Ci sono persone che si sono arricchite causando la crisi climatica e ci sono persone che sono la parte più povera della popolazione che ne subiranno le conseguenze in maniera più pesante. Sta già accadendo adesso perché, per esempio, pensiamo all'Africa, territorio già arido di suo, sta vedendo aumentare la desertificazione in maniera esponenziale. Molto importante per lo sciopero di oggi è il fatto, secondo noi, che sia stato supportato dal collettivo di fabbrica dell'AGKN Firenze che ha lanciato una sua giornata per domani. È molto importante perché noi pensiamo che la lotta per la giustizia climatica, la lotta per l'ambiente non possa essere scollegata da tutte le altre problematiche, da tutte le altre lotte che vengono portate avanti. In particolare nel caso dell'AGKN, la necessità di una transizione ecologica non può ricadere su chi lavora, non può essere usata come un pretesto per giustificare licenziamenti o comunque perdite di diritti. Noi nelle nostre iniziative parliamo molto spesso di intersezionalità, che significa appunto che tutte le lotte, comprese quella climatica, non possono essere portate avanti come se esistessero solo quelle. Tutti i problemi sono collegati. È evidente che un operaio che fatica ad arrivare a fine mese non si potrà mai comprare la macchina elettrica per andare a lavoro in macchina. Quella non è la transizione ecologica, quella è il greenwashing portato avanti da chi comunque ha delle responsabilità pesantissime e che però per ripulirsi la coscienza installa i pannelli solari sul tetto e compra le macchine elettriche. E sul tema dell'intersezionalità stiamo facendo una serie di incontri.
E appunto per proseguire un po' le tematiche di questa giornata abbiamo deciso di organizzare questo incontro che fa parte di una serie di incontri che stiamo organizzando, che parliamo di, e abbiamo incontrato Telmo Pievani che ci ha parlato di antropocene, Vittorio Agnoletto che ci ha parlato di sindemia, poi abbiamo fatto degli incontri riguardo il rapporto tra lavoro ambiente, sindacati ambiente, e poi abbiamo fatto anche un incontro con l'ANPI sull'ecofascismo. E appunto oggi abbiamo deciso di parlare di Rojava e per questo abbiamo invitato qui Sara, scrittrice di Daesh, Viaggio nella banalità del male, e Adele, che è attivista di Make Rojava Green Again. Entrambe sono state in Rojava e hanno conosciuto direttamente l'esperienza del confederalismo democratico e del Rojava, e ci racconteranno appunto oggi un po' la loro esperienza e cosa possiamo imparare noi da questo modello alternativo di nazione e di politica che mette al centro le comunità locali. E le cose che i tre pilastri del confederalismo democratico che più sono importanti sono sicuramente l'uguaglianza di genere, cioè la questione delle donne, il ruolo della donna, la democrazia diretta e la sostenibilità ambientale, appunto come determinate politiche di partecipazione attiva anche dal punto di vista ambientale. Ecco, vi lascio la parola.
Ok, allora buonasera a tutti e a tutti, sono contenta di essere qua. Ormai incontrarsi di persona non è una cosa così scontata, quindi sono contenta di finalmente avere la possibilità anche di poterci confrontare. Mi chiamo Sara, mi piace molto anche questa modalità perché mi ricorda un po', io ho iniziato a fare politica con il movimento dell'Onda dove si parlava di autoformazione e quindi mi piacerebbe anche che questo incontro venisse preso in questi termini. Quindi diventa anche molto interessante che nel momento in cui qualcuno va all'università e acquisisce un determinato sapere, capire poi come declinarlo anche all'interno di circuiti, di percorsi che possono comunque portare a dei percorsi di lotta, di uguaglianza e anche di liberazione. Quindi la mia esperienza, diciamo, di vita politica e anche di studio mi ha portato ad interessarmi in particolar modo sicuramente la questione dei migranti, delle rotte migratorie. Siamo state, perché comunque insomma sono state tantissimi anni a Bologna, ero anche ottimista di Via Basta, avevamo fatto diverse carovane tra Tunisia, la primavera araba, Palestina, eravamo state in Turchia sulla rotta balcanica, questo insomma da 2015, dal 2012 al 2015. Poi successivamente, anche per motivi di Erasmus, banalmente l'Erasmus, sono stata in Turchia, per cui ho vissuto in Turchia. Da lì ho vissuto anche in prima persona le giornate di Gezi Park, Piazza Taksim, non so se vi dice qualcosa. E poi dopo, piano piano, in quel frangente, io tra l'altro ero ritornata in Turchia, vivevo per fare la tesi all'estero, e lì ricordo i primi articoli di giornale dove si parlava della Turchia come l'autostrada della Jihad, perché c'erano tutti questi foreign fighters che attraversavano. E in Italia non se ne parlava assolutamente, era il 2014. E quindi, cioè, mi ricordo che già quello, no, mi diede un po' di... Poi organizziamo diverse carovane, sia nel Kurdistan turco, e poi magari arriviamo anche alla questione del Kurdistan, che è lungo il confine, e ci trovammo poi ad attivare tutta quella che fu la campagna Rojava Calling, e quindi le carovane, le staffette che avevamo organizzato per andare sul confine tra Suruc e Kobane, da cui poi è uscito anche il libro famoso di Zero Calcare di Michele, che racconta un po' quella esperienza. E da lì in poi, diciamo, c'è stato sempre un coinvolgimento maggiore che mi ha portato ad andare in Rojava. Sono stata 3 volte, una volta nel 2015 con una delegazione, una seconda volta nel 2018 e poi nel 2020 ci sono stata un anno in realtà, per cui la pandemia non l'ho vissuta qua ma l'ho vissuta in Siria, ero in Rojava. E lì lavoravo con la Mezzaluna Rossa Curda, per cui tra le varie cose mi sono occupata anche della questione Covid, per capirci. Questo detto in 3 parole un po' il mio vissuto. E quindi da qui poi l'idea anche di provare a raccontare. Allora, devo dire che quando vengo in questi territori poi ci sono diverse necessità che emergono. Ad esempio, il libro che ho scritto in realtà si focalizza sul Daesh, sull'ISIS e sullo Stato Islamico. Quando ero giù in premetto, avevo già fatto la tesi universitaria in diritto islamico, quindi sull'ISIS. Quando sono ritornata, ho ripreso praticamente i miei studi, anche qui mi viene in mente Foucault, no? Cioè l'utilizzo del sapere in modo, vabbè, aperto e chiuso parentesi, qualche rimando. E da lì ho deciso di riprendere l'argomento, la tematica, e quindi l'ho approfondita e ho avuto la possibilità di incontrare sia dei foreign fighters che delle spose di Daesh. Per cui mentre si parlava dell'ISIS in modo anche molto spettacolarizzato, mi ero resa conto che parlando, confrontandomi anche con altri compagni, con altre compagne, che mancava una narrazione che fosse anche un po' più politica, di un fenomeno molto particolare che spesso è stato visto come brutale, perché assolutamente lo era, ma del quale poi non si andava nelle profondità per capire anche tutta una serie di contraddizioni o il motivo per cui è nato questo fenomeno. E quindi da lì l'idea appunto di scrivere un libro che per me poi personalmente è stato anche un po', non lo nascondo, una terapia di organizzazione di tutto quello che avevo visto e di tutto quello che avevo vissuto, perché poi quando sei in un mondo completamente diverso dal tuo e ti ritrovi ad avere a che fare con donne e uomini che sai benissimo i crimini che hanno commesso, diventa un po' anche difficile, no? Impattare queste situazioni. E quindi ha avuto anche per me una finalità terapeutica personalmente il libro. E quello per quanto riguarda la questione di Daesh. E invece poi c'è tutta quell'altra questione che poi è la parte in realtà di cui mi piace parlare di più, quelle passioni gioiose che si creano perché all'interno di un sistema molto difficile come è stato quello del Rojava, in realtà si sta creando, si sta cercando di creare, ma in realtà si sta creando sul serio un sistema sociale alternativo. E questo poi in realtà per me è stata la prima cosa che mi ha fatto, che mi ha catturato di questa esperienza. Mi ricordo ancora, era il ottobre 2014, eravamo andati con questa piccola delegazione, eravamo due o tre, sul confine tra Suruc e Kobane. In quel momento Kobane stava sotto attacco da parte dell'ISIS e stava perdendo, cioè i compagni, insomma i curdi stavano perdendo. L'80% della città era occupata dall'ISIS. Ed era una situazione molto critica, per cui noi in realtà eravamo su questo Ammesser, questo villaggio a 300 metri, e sentivamo tutto quello che accadeva dall'altro lato, però stando all'interno del confine turco. E mi ricordo che quando andammo in questo villaggio, la prima cosa fu cercare di partecipare a quella che era la vita quotidiana. E quando arrivammo ci presentarono i due co-leader del villaggio. E lì già iniziò il primo elemento, no? Perché non esisteva solo un leader, ma ne esistevano due, che erano un uomo ed una donna. E già quello, cioè, è stato un po' un colpo. Poi dopo, piano piano, iniziando a parlare e a chiacchierare anche per capire come si organizzava la quotidianità delle nostre giornate, ci siamo resi conto che c'erano tutta una serie di elementi, dalle comine, gli incontri delle comine, e quindi queste assemblee all'interno delle quali chi viveva quel villaggio si vedeva per discutere su come fare, cosa fare. E da lì mi sono resa conto che quello che veniva teorizzato in realtà era concreto. E questo, diciamo, è stato il primo elemento che mi ha catturato rispetto a quelli che sono magari anche il nostro approccio, dico, no, il nostro occidentale, che tende più molto ad un'analisi filosofica, teorica dei concetti, lì l'ho visto immediatamente, visto nella pratica. E poi, ecco, cioè il mio avvicinamento a questo movimento è iniziato in questo modo. E da lì poi ho avuto la possibilità di approfondire meglio le tematiche. E sono stata appunto, allora il Kurdistan, io dico un po' di cose perché non so chi sa cosa, quindi parto un po' dall'inizio. Il Kurdistan è questo territorio che si trova in Medio Oriente e che è stato suddiviso dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, tramite il Trattato di Losanna, in quattro parti. Una parte è rientrata nel territorio turco, un'altra in quello iraniano, un'altra in Iraq e un'altra in Siria. Per cui la terra del Kurdistan è divisa in queste quattro parti. Bakur, che sarebbe il Kurdistan turco, è quello che ad esempio in realtà io ho vissuto maggiormente agli inizi. E successivamente, boh, io ad esempio adesso non posso più tornare in Turchia per tutta una serie di motivi, perché oltre a Gezi Park mi sono occupata come procuratore del Tribunale Permanente di Parigi, che abbiamo fatto nel 2018, nel quale valutavamo i crimini di guerra commessi dalla Turchia all'interno del territorio turco nei confronti della popolazione curda. E anche questo perché poi è connesso con quello che è accaduto nel 2000, quindi il tentato colpo di Stato che c'è stato, il tentato colpo. E da lì hanno aperto questi 2 anni, qua credo che se ne sia parlato davvero molto poco, però ci sono stati obiettivamente 2 anni di guerra civile all'interno della Turchia nel sud-est, con tutta una serie di crimini che sono stati commessi. Tra l'altro, gli stessi plotoni d'esercito sono quelli che poi hanno attaccato la Siria, il Rojava, ad Afrin, il primo battaglione. Cioè, quindi, e lì si sono ritrovate tutta una serie di, anche dal punto di vista tattico e di violenza esercitata sul territorio, tutta una serie di dinamiche che poi sono state riprodotte nella regione di Afrin. Che Afrin, qui arriviamo al territorio del Kurdistan siriano, che appunto si chiama Rojava, Rojava letteralmente significa ovest, e quindi è la parte ovest del Kurdistan, ed è questa fetta di territorio che si trova nel nord-est della Siria, che è composto da tre cantoni, Jazire, Afrin e Kalushi. E questi tre cantoni che poi sono stati, diciamo, quello che è l'avvio della resistenza a quella che da un lato era l'avanzata dell'ISIS, ma che dall'altro lato ha significato anche una costruzione alternativa a quello che era l'esercito di Assad in quel momento. Mi state seguendo? Perché ho ritornando a quella che poi per me è stata, diciamo, l'esperienza più interessante è capire come all'interno di un percorso di liberazione, come può essere quello del movimento curdo, in realtà ci sia stato un cambio di paradigma che ha portato alla creazione del confederalismo democratico. È un confederalismo democratico che, appunto, si diceva nell'introduzione, si basa su tre pilastri e che per me poi ecco, in un mondo in cui, cioè in Medio Oriente, è molto evidente vedere come le religioni e le etnie vengano anche strumentalizzate per poter alimentare e fagocitare i conflitti. Cioè, questa è una realtà. E ahimè, per noi è una realtà che conosciamo ormai da 10 anni, ma perché io, cioè, chi è più grande di noi conosce sicuramente da più tempo. Quindi il discorso per me è stato, cioè, molto bello vedere come le diverse religioni, le diverse etnie in realtà siano in grado di convivere pacificamente all'interno degli stessi territori. Ma per dire, io sono arrivata lì, che era febbraio 2020, dopo poche settimane mi sono ritrovata a festeggiare il Newroz, che è il 21 marzo, che sarebbe praticamente il Capodanno nel calendario curdo. 2 settimane dopo ho festeggiato la Pasqua ortodossa perché c'erano gli assiri che loro continuavano appunto a professare la loro religione. E dopo altre 4 settimane inizia il Ramadan, cioè per dire, no? E tutto questo all'interno di un territorio con i miei colleghi, alcuni dei quali erano musulmani, altri invece cristiani, e con i quali c'era una convivenza e un rispetto reciproco. All'interno del quale le diversità diventano delle ricchezze per la popolazione. E quindi ecco, il confederalismo democratico appunto parla di una convivenza tra i popoli e in qualche modo cerca di porsi in modo assolutamente alternativo a quello che è lo Stato. E di conseguenza il discorso che si fa è: mentre lo Stato ha come punto di riferimento le istituzioni e poi dopo le persone, il confederalismo democratico invece basa la società a partire dall'uomo, dall'essere umano in quanto tale, uomo-donna in primis. Perché poi il discorso che loro fanno, e qui arriviamo al secondo pilastro, quello relativo appunto alla parità di genere, della quale poi magari anche insomma Adele ci parlerà. E che all'interno della loro concezione, della loro storia, loro dicono che il primo essere umano che è stato in realtà messo in una condizione di schiavitù è stata la donna. Quindi se la donna non è libera, nessuno può essere libero. E la libertà della donna parte dal presupposto dell'autodifesa e quindi anche lì è stato molto utile vedere come tutto il concetto dell'autodifesa del proprio territorio sia in realtà stato intrapreso e declinato in modo diverso rispetto a quella che è la difesa militare tout court. Assolutamente. C'è sempre questo esempio molto, molto bello, dove loro dicono anche una rosa ha la spina. La spina di una rosa è quell'elemento di autodifesa che la rosa utilizza per potersi difendere nel momento in cui qualcuno cerca di estirparla. Allo stesso modo, loro hanno cercato, soprattutto nel 2011, appunto, quando c'è stata l'inizio della guerra civile, della primavera araba all'interno della Siria, hanno cercato di difendere quelli che erano i loro territori, le loro case. Da quella che poi era l'avanzata, in quel momento specifico, appunto, c'era l'ISIS, quindi di una movimento criminale, perché questo è, questa è la definizione che io gli do, non terrorista, perché sulla parola di terrorismo a volte ci sono tutta una serie di giochi politici che vanno a strumentalizzare determinate nozioni. Quindi per me quelli dell'ISIS sono dei veri e propri criminali. E quindi ecco, all'interno di questo contesto la donna è riuscita a ritagliarsi uno spazio di protagonismo, non solo in ambito militare, perché anche questo è un elemento. Qui in Occidente è stata spettacolarizzata la donna con il Kalashnikov. E questo è un elemento che da un lato ha evidentemente colto l'attenzione, però è anche una autocritica che faccio a partire da me in primis, e che poi spesso ci si ferma solo su quella che è la vetrina, non si va a vedere che cosa c'è dietro. Perché quello che c'è dietro è in realtà la donna che è arrivata ad autodifendersi perché era costretta a farlo, innanzitutto. E secondo, la questione dell'autodifesa lì viene intrapresa a 360 gradi. Quindi vi faccio un altro esempio perché secondo me è più comprensibile. Quando sono andata in un campo profughi, lì chi si occupava della gestione del campo era un eval, ossia un compagno che invece di utilizzare il mitra in quel momento si occupava della gestione del campo profughi. Quindi questo ci fa vedere anche come la struttura sociale che si sta provando a fare all'interno di quel territorio è una struttura complessa, il cui scopo principale è quello di creare una democratizzazione della società. E quindi è in questo la donna ha un ruolo fondamentale. Per cui, in Evasor, nella mezzaluna dove lavoravo io non c'avevo solo un capo, per capirci, ma ce n'erano sempre due, un uomo e una donna. Tutto questo è riflesso a 360 gradi in ogni struttura politica, istituzionale, associazionistica e di cooperativa. In ogni gruppo non esiste mai un solo leader, esistono sempre due. Questo. E già qui si vede come, a differenza dello Stato-nazione, che magari ti parla di una lingua, un'etnia, una religione, uno Stato, invece il confederalismo democratico apre le braccia a quello che è il multiculturalismo, a quelle che sono le diversità delle religioni. Quindi, ecco, e questo per cui ritorno a quello che era il secondo pilastro, e quindi eguaglianza tra uomo e donna, e poi il terzo pilastro, quello di un'economia sostenibile. Ora, capiamo anche che in questo momento, ad esempio, il Rojava continua ad essere sotto embargo e per cui esistono mille contraddizioni all'interno di quel territorio. Quindi è anche importante cercare di avere uno sguardo critico, cioè la rivoluzione non vuol dire che non ci sono problemi, non vuol dire che non ci sono contraddizioni, anzi, un discorso diventa rivoluzionario proprio nel momento in cui è in grado di dar luogo a quelle che sono le contraddizioni e prova a risolverle. Ecco, all'interno del nord-est della Siria, nel Rojava, ci sono ad esempio tutta una serie di fonti di petrolio, mentre mi viaggiavo da una città all'altra, in particolar modo c'è il territorio di Rimeland, che è famosissimo perché quando te cammini vedi proprio il petrolio che sgorga dal terreno, cioè questa è la scena, cioè vedi proprio le fontanelle di petrolio. Yeah. E quindi questo poi capisci anche nel momento in cui si parla di guerre, e quindi arrivo anche alla manifestazione che c'era oggi, a questa transizione energetica che in realtà di fatto non si vuole fare, perché poi oggi il problema è il gas nel momento in cui si parla di Ucraina e Russia, l'altro ieri in Siria era del petrolio, no? E quindi qui vedi anche poi il monopolio di chi ha il governo, di chi gestisce il mercato di questi idrocarburi, che determinano poi anche quelli che sono tutta una serie di interessi economici e che comunque si muovono lungo queste traiettorie, lungo questi perimetri. Anche qui il discorso ecologico diventa ancora più importante, perché nel momento in cui te sei in grado di utilizzare quelle che sono le energie rinnovabili, di per sé significa che non esiste una sola persona, una sola gestione, cioè la gestione delle risorse energetiche rinnovabili non è monopolistica. E quindi questo già di per sé ti disegna una società che è all'interno della quale non vi è un accentramento del potere, ma vi è una redistribuzione. Quindi già questo dà un imprinting su quello che vuol dire in qualche modo provare a creare un sistema all'interno della quale si parla di industria ecologica, questo dicono i curdi, e di economia sostenibile. Per cui il discorso che si fa anche per quanto riguarda la gestione del petrolio è, ad esempio, noi abbiamo il petrolio che comunque è una risorsa del nostro territorio, in questo momento di grave crisi energetica, ma lì poi c'è anche una crisi alimentare, cioè comunque diciamo, c'è una situazione molto particolare. Il petrolio lo utilizziamo in base a quelle che sono le necessità del nostro popolo. E quindi anche qui c'è una, diciamo, equiparazione rispetto a quello che invece è uno sfruttamento e una creazione del surplus. Ecco, loro su questo sono contro l'accumulazione di capitale e quindi fanno un discorso in base al quale dicono noi utilizziamo le energie e le risorse in base a quelle che sono le necessità di cui abbiamo bisogno. E questo è un discorso un po'. Ecco, questi sono alcuni degli elementi che ho potuto vedere nella mia esperienza. Poi magari insomma, ci sono tante altre cose da dire e da approfondire, però lascio anche la parola alle.
Ciao a tutte e tutti, grazie mille per l'invito, grazie Sara per questa introduzione necessaria, insomma, anche per capire di cosa stiamo parlando. Mi sentite? Sì, ok. Io sono stata in Rojava nel 2019, tra giugno e luglio, in un periodo sicuramente di pace, nel senso che pochi mesi era stato formalmente combattuto, insomma, finito l'ISIS, quindi era un periodo di ricostruzione sono stata lì con una delegazione di, eravamo 6 donne. E no, l'obiettivo del nostro andare in Rojava era vedere appunto oltre la donna con il Kalashnikov che cosa c'era quando si parla di rivoluzione delle donne in Rojava, che cosa c'era di concreto e quindi di come effettivamente la società venisse amministrata. Quello che abbiamo fatto è stato girare tra varie città. Tra cui Kobane, Raqqa, Manbij, e confrontarci, discutere, parlare con tutte le donne dei vari comitati. Appunto, come accennavo prima Sara, è tutto diciamo, diviso in comitati che si occupano delle varie parti della società a livello economico, ecologico, insomma, tutte le varie parti necessarie della società e possiamo dire che in generale la società è amministrata da due macro aree, una parte che è mista e una parte che è solo composta solo da donne che in pratica hanno gli stessi comitati, solo appunto da una parte mista e da una parte solo donne. Noi ci siamo focalizzate di più, insomma, abbiamo sicuramente incontrato anche i comitati della parte mista, ma appunto il nostro focus era sulla parte delle donne. E siamo stati anche all'Accademia Internazionale di Make Rojava Green Again, di cui magari dopo possiamo un po' approfondire, e che in pratica è questa accademia di questo progetto che si occupa appunto un po' come dice anche il nome a me viene sempre questo termine rinverdire, che ho scoperto che esiste, quindi sono autorizzata dall'italiano a dirlo e ho fatto proprio una ricerca su Google per essere certa, di rinverdire il Rojava, sia diciamo più a livello pratico, quindi piantando effettivamente alberi, soprattutto nella zona di questa comunità. di questa accademia, di magari bonificare, c'è cioè un fiume che passa accanto, magari di bonificare il fiume, eccetera, se diciamo in un livello più teorico, quindi di partecipare alla discussione appunto su uno dei pilastri del confederalismo democratico, quindi l'ecologia. E da questo viaggio diciamo che è nato questo piccolo libro che insomma l'abbiamo aggiornato ovviamente perché era fermo al 2019 in una situazione diciamo di pace e quando invece poi nell'ottobre la Turchia ha attaccato il Rojava nuovamente e che si chiama Brigata Maddalena e che raccoglie un po' tutte le testimonianze delle donne che sono internazionali che sono state in Rojava. Questo perché nasceva un po' da un'esigenza del fatto che in Italia, prima di Sara, chi ha scritto libri su Rojava sono stati principalmente uomini. E in realtà le persone che sono andate in Rojava, chi magari con l'ONG, chi magari come me per una carovana appunto di donne o chi appunto a combattere, non c'era niente, diciamo, di scritto. E quindi è praticamente una raccolta totalmente anonima di scritti appunto di vario tipo, c'è cioè chi ha scritto la poesia che ha dedicato ad una compagna caduta, cioè magari noi ci siamo più focalizzate riportando quegli articoli che avevamo scritto durante questo mese, delle nostre impressioni di come appunto un po' è amministrata la società e dall'altra parte anche un po' le impressioni che ci sono arrivate andando magari in città, a me mi ha colpito molto, soprattutto Raqqa e Manbij, diciamo che sono due città molto colpite che sono state molto colpite dall'ISIS, e insomma ed era molto bello vedere questo processo invece di ricostruzione, che secondo me a me la cosa che mi colpiva molto è l'immagine che ho molto che mi fa capire effettivamente la ricostruzione, era vedere magari i palazzi completamente devastati sopra e sotto magari invece vedevi il negozio alimentare, no? E questo ti dà proprio l'idea che loro andavano per piani per ricostruire il palazzo. E questo secondo me, almeno a me, mi dà un po' l'idea di poi di come ho visto io la ricostruzione lì. E sicuramente, insomma, come diceva Sara, sarebbe fantastico che la rivoluzione si potesse fare domani. Sicuramente andando lì, diciamo che quello che ho visto io, sicuramente i libri, insomma, sono molto importanti, le testimonianze di chi va e riporta, ovviamente sono ancora più importanti, però appunto ti fa capire, ti fa vedere sicuramente la lentezza e la difficoltà anche di cambiare qualcosa. E appunto perché non, insomma, il cambiamento è totale, deve essere totale per produrre qualcosa di alternativo alla società che viviamo attualmente. Insomma, diciamo che i miei sogni di quindicenne nei collettivi universitari, sì, universitari, collettivi studenteschi della rivoluzione domani si sono un po' infranti, però sicuramente ho visto quanto in realtà sia effettivamente possibile creare un'alternativa a livello proprio di società, nel senso che sicuramente, come diceva Sara, vedi diverse etnie, diverse religioni che vivono insieme e anche magari il vedere come stanno insieme, ad esempio il fatto che quello che possiamo chiamare la sede di quartiere si basa su delle assemblee, quindi loro si vedono in assemblea, parlano in assemblea, decidono tutto in assemblea e con anche determinate regole di comportamento all'interno, ovviamente, e per far sì che tutti possano parlare, sentirsi a proprio agio nel parlare. Quindi diciamo, da una parte appunto i piccoli passi per arrivare a un cambiamento effettivo. E dall'altra parte la grandezza che anche quei piccoli passi, comunque, se fatti in modo collettivo e in modo proprio a livello della società base, diciamo, creano dei cambiamenti molto, molto grandi. Diciamo che appunto con questo ci siamo molto focalizzate su uno dei pilastri del confederalismo democratico, quindi la rivoluzione delle donne. Ed effettivamente una cosa che mi veniva anche in mente prima, magari mentre parlavamo anche in treno venendo in qua, è un parallelismo che magari non c'entra niente nella mia mente, invece è parecchio chiaro. E in questi giorni sto rileggendo questo libro di Angela Davis che mi diede un po' il là per la mia tesina, per il diploma, e ora che devo scrivere la tesi ho detto vabbè, riproviamoci, magari mi dà di nuovo un'idea sensata per scrivere la tesi. E lei, per quanto parli da una parte del movimento abolizionista della schiavitù e dall'altra parte invece il movimento dei diritti delle donne, esprime molto bene quali sono stati gli errori e i gap pre e dopo la guerra civile americana del non comprendere quanto queste due lotte, andando di pari passo, sarebbero riuscite a cambiare la società, diciamo, perché sicuramente se tu, scusate, parlo di schiavismo, però vabbè, magari non è molto collegato con Rojas, però secondo me in qualche modo è molto, cioè, fa capire bene perché. Se tu abolisci, no, la schiavitù, sicuramente avrai una società in cui le persone non potranno comprare un'altra persona. Questo non significa però che non avrai una società razzista in cui comunque i neri saranno sotto a un livello inferiore rispetto ai bianchi. Come dall'altra parte, se come donna ti prendi il diritto di votare e se poi il tuo voto lo dai a i soliti bianchi suprematisti, vorrei almeno io di più di questo. E penso che questo per me mi ha reso molto chiaro quando lo lessi prima e ad ora, insomma, mi dà molto l'esempio di come appunto sia fondamentale quello di cui si parlava anche nell'introduzione, cioè un'intersezione delle lotte. E penso che appunto, anche se magari è giusto, perché sono grandi macro temi, prendere la rivoluzione delle donne, la rivoluzione ecologica e tutto il concetto della democrazia diretta, però è molto importante vedere come queste sono saldate e non ci sia, esatto, non ci sia modo in cui una vada avanti senza che le altre proseguano a pari passo. Penso che in generale, no, questo sia anche una delle cose che ho più visto in Rojava, cioè il fatto che anche nella società, se uno va avanti, devono andare avanti, si deve andare avanti tutti insieme, perché io posso arrivare magari a 1.000 km avanti, ma non cambierà effettivamente la società in cui vivo, insomma. E ritornando appunto un po' al ruolo delle donne, sicuramente appunto quello, la prima partenza, diciamo, è il fatto che ci sia una co-direzione, quindi appunto sempre un sindaco, una sindaca, insomma una direzione che sia di entrambi i sessi, e dall'altra parte questo si estende appunto in tutte le parti. Molto spesso, magari soprattutto quando andavo nei licei a parlare della rivoluzione delle donne, la domanda era perché se c'è una parte solo femminile non c'è anche una parte solo maschile? E questa è una domanda che effettivamente per me può essere sensata. E diciamo che prende insomma dentro una tematica molto importante sul fatto l'obiettivo non è la superiorità di uno dei due, ovviamente è l'uguaglianza, diciamo, e le problematiche e i motivi che ci possono spingere sono sicuramente diversi tra uomini e donne. Non so se mi sto spiegando, magari sto fluttuando. E ditemelo, torno qua. E quindi avere un momento solo fra donne non è un momento. Io, ad esempio, prima di andare in Rojava ero molto scettica verso i momenti solo fra donne, perché dicevo, io faccio parte della BITPO, faccio parte di una realtà mista. Nel mio mondo, nella mia realtà anche politica, io faccio politica con gli uomini, vivo con gli uomini, e quindi ero molto scettica. In realtà lì ho compreso effettivamente cioè, cioè l'energia che esso può dare, un momento solo fra donne, appunto di anche confronto e discussione su determinate tematiche, determinate modalità che potrebbe essere più complesso, per poi riuscire a parlarne e a discuterne in maniera mista. Quindi è molto importante pensare, secondo me, la rivoluzione delle donne come qualcosa che ovviamente la prima spinta viene da parte delle donne, ma non è per le donne e stop, la finiamo lì, ma è comunque per comprendere tutta la società, perché insomma, vuoi o non vuoi, gli uomini ci sono e vanno educati, insomma, quindi bisogna capire un attimo
Come
come poi,
fanno?
esatto, poi li prendiamo lì e li educhiamo.
Sì, no, poi vabbò, facciamo un po' di dialogo, poi se ci sono curiosità, domande, insomma, parliamo tutti quanti. Tipo, mi stava venendo in mente anche le accademie, no? Perché adesso l'università c'è una produzione di accademie molto elevata, ci cioè stanno costruendo accademie e università a proposito dell'importanza dell'educazione. E mi veniva in mente perché ci sono anche tanti, cioè tutti gli uomini devono fare comunque l'accademia, cioè nel senso ci devono andare. E per cui parlavo con un ragazzo che è uno degli organizzatori di una di queste accademie, sarebbe tipo un circolo per capirci, all'interno del quale si svolgono tutta una serie di ricerche, attività di condivisione su tematiche specifiche. Considerate che è un territorio anche molto rurale, quindi molti di loro non hanno studiato, per dire, e anzi, considerate che quando c'era Assad, in realtà il 10%, il 15% della popolazione curda non aveva la carta d'identità, cioè perché loro non li volevano riconoscere, il 15%, ed era una cosa assolutamente arbitraria, tra l'altro, che dicevano, quindi non è che cioè, può essere che tuo cugino ce l'ha e a te invece non te la danno. Il primo elemento. Il secondo elemento è che i curdi potevano andare a studiare solo determinate facoltà, che erano tre: dentisti, almeno con una marea, e altre due che non ricordo. Però, insomma, erano tutte attività tramite le quali poi te non diventavi mai un dirigente di un certo livello. E questo fa capire anche che cosa voleva dire la Siria prima del 2011. Chiusa questa parentesi, in virtù
Era
proprio
un'area
di.
geografica, chi veniva dall'area geografica del Kurdistan non poteva accedere.
Scusami?
Cioè, chi veniva dall'area geografica del Kurdistan non poteva accedere
Perché tu sei
all'università.
curdo? Perché nella carta d'identità in Medio Oriente tu scrivi sia la religione ma anche l'etnia in alcuni paesi. E poi si conoscono perché ovviamente vivono insieme da generazioni, per cui un nome, un cognome, loro capiscono
Una
che sì.
profilazione generazionale.
Esatto. E quindi in questa modalità c'era tutta una serie di discriminazioni alla base, anche all'accesso all'educazione. Ora, proprio in virtù di questo elemento, adesso Rojava stanno cercando di costruire delle accademie e delle università che tra l'altro funzionano in modo completamente diverso al nostro. Quindi la concezione del merito, della meritocrazia in realtà è diversa, per cui non esiste il voto. No. C'è un discorso molto più complesso che magari insomma. E tramite queste accademie organizzano dei corsi anche per il vicino di casa, per lo zio, per il nonno, cioè per capirci. E quindi tu trovi anche a livello generazionale diverse composizioni. E io ma diventa molto interessante perché poi te cioè, devi proprio partire dalla base dell'insegnamento, dalla base anche della condivisione e anche del rispetto reciproco. Perché ovviamente il vicino che viene, che appartiene alla tribù X del villaggio Y, disperso per anni, c'è una concezione anche molto, anche per quanto riguarda la questione della donna, no? Cioè lì comunque si è passato da una poligamia che veniva comunque in qualche modo tollerata. Invece adesso nel confederalismo democratico è stata abrogata, quindi non ci la poligamia è vietata, non ci possono essere matrimoni forzati né matrimoni minorili. Ecco, questi elementi prima non c'erano. Quindi trovarsi a dialogare con il vecchietto può essere complicato perché lui è nato e cresciuto con quel tipo di concezione e impostazione. Per cui il cambiamento della società parte proprio dal coinvolgere questi soggetti innanzitutto. E questo vuol dire essere più lenti, e a volte ci sono delle contraddizioni. E per questo è nata Genealogy, che è la scienza delle donne, e che ad esempio sono dei corsi specifici di genealogia all'interno delle accademie o delle università nelle quali stanno. In questo momento ci sono tre università, una a Kobane, una a Kamishli e una a Raqqa, che è pertinentemente quella di Raqqa. E insomma, e piano piano la loro idea è quella di crescere. E infatti anche su questo cercano sempre di creare delle connessioni con le università occidentali. Università occidentali che in realtà ci sono tutta una serie di prof che magari hanno delle relazioni, però non c'è mai un riconoscimento formale né legittimo, e questo perché Rojava non viene riconosciuto. Anche questo secondo me è un elemento interessante da sottolineare, che fa emergere anche un po' tutta una serie di contraddizioni di quella che è la classe politica dirigente occidentale, tout court. Faccio l'esempio, secondo me, calza un po' a pennello, la questione dell'Afghanistan. L'Afghanistan, dopo che c'è stata la debacle degli Stati Uniti a agosto, e che quindi si sono dovuti ritirare dal territorio, nel giro di pochi mesi i talebani sono stati legittimati. Cioè addirittura ci sono stati dei colloqui a Ginevra all'interno dei quali i talebani erano invitati a sedersi. Ora, i talebani, per capirci, è una, diciamo, una sfumatura di colore diversa rispetto a quella dell'ISIS, ma stiamo parlando sempre dello stesso tipo di impostazione di una società assolutamente misogina violenta nei confronti delle donne, eccetera, eccetera. Ecco, il Rojava, il nord-est della Siria, che nel frattempo è diventata un'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, che comprende anche le province come appunto Raqqa, Deir ez-Zor, che sono arabe, quindi non è proprio solo un territorio curdo, in realtà è un territorio all'interno del quale vi sono curdi, arabi, turcmeni, assiri e yazidi, insomma, e altre piccole etnie, che non è assolutamente riconosciuto. E nonostante siano stati loro che hanno sconfitto l'ISIS, perché sul campo di battaglia c'erano loro, la coalizione internazionale ha dato una grossa mano, ma bombardando dall'alto, che comunque insomma è diverso, e nonostante loro comunque cerchino di promuovere un discorso che parla di appunto di convivenza tra etnie, parla di uguaglianza tra il ruolo della donna e il ruolo dell'uomo, ecco, cioè anche da queste cose io percepisco poi una mancanza di etica e una ipocrisia da parte delle nostre classi dirigenti. Questo era un po', scusate, mi è uscita, però ogni tanto bisogna, cioè, bisogna dirsi le cose, perché sennò poi insomma, e quindi paradossalmente, nonostante ci sia la guerra, perché la guerra continua ad esserci, e nonostante ci siano mille difficoltà, quando c'era lui, ad esempio, c'era il problema del pane, non c'era più il pane, perché avevano introdotto questo Cyrus Act, sarebbe una delle sanzioni lanciate dagli Stati Uniti nel giugno del 2020, in base al quale tutte le società siriane non potevano avere accordi con economici, intendo, con industrie di altri stati, e questo ha ridimensionato, ha portato comunque insomma un'inflazione all'interno dello stato. In sostanza non si trovava più il pane, cioè, quindi parliamo anche di problemi di questo tipo: quando non c'è il pane, cioè diventa davvero un problema serio per la popolazione. Per cui, ecco, nonostante queste difficoltà, in realtà è un territorio assolutamente vivo. Cioè, quindi si creano sempre queste comine, ad esempio, vedo, di musica, di film, cioè c'è una produzione culturale perché finalmente loro, dopo tanti anni, adesso si possono esprimere. Cioè, quindi paradossalmente è il territorio in cui tutto è possibile. E quindi te puoi andare, cioè io la Pischella X mi sono trovata a gestire progetti di un certo tipo e ci ammazzo, cioè nel senso, quindi ecco, per cui questo è anche molto interessante perché, insomma, qui tutto sembra molto distante, no? Cioè, devi avere mille certificati, mille lauree, mille, poi forse manco lo trovi perché c'è, cioè, insomma, E lì invece è paradossalmente il contrario, è la terra delle possibilità.
Messo un po' il naso.
Ah, no, volevo chiedere una curiosità che mi sembrava molto interessante. In questa realtà dove si incrociano tante culture e tante diversità, mi chiedo a livello di linguaggio, a livello di idiomi parlati, come avveniva? Immagino che era un po', non so, diversificato, no? Anche voi con loro. In che modo comunicavate?
Noi l'inglese ho parlato molto molto poco e il curdo io avevo imparato come presentarmi, come chiedere se andava tutto bene, come dire quanto caldo fa, cioè c'erano 50 gradi, quindi era una frase necessaria. E quindi sì, molto spesso eravamo con internazionalisti che quindi ci traducevano dall'inglese, traducevano in curdo. Se no, ad esempio, con la persona che ci portava in giro, che molto spesso eravamo in macchina solo con lui, noi parlavamo a gesti e funzionava
Ci si capiva.
parecchio bene, con alcune parole curde, però sì.
Allora, lì comunque sei in Siria, quindi si parla d'arabo, cioè l'arabo lo sanno tutti. Poi in alcuni territori invece magari sanno solo il curdo, però lì pure il curdo, cioè anche questa cosa, non esiste un curdo unico, esistono diversi dialetti. Proprio perché loro non potevano neanche parlare il curdo, non esiste una lingua ufficiale. In realtà adesso ad esempio quello più utilizzato è il Kurmanji perché è quello che parla la maggior parte della popolazione, che sarebbe il curdo che si parla in Turchia e nel nord-est della Siria. Però poi c'è il Sulani che è il curdo iracheno, in Iran parlano un altro curdo che è più simile al Farsi, all'interno dello stesso Rojava, in base alla provincia, si parla, cioè ci sono alcune espressioni molto diverse. E quindi è un po' casino.
Anche a livello scolastico, come viene gestita questa cosa? Cioè, a livello scolastico,
A livello scolastico,
cosa si impara?
adesso stanno provando a fare il Kurmanji, che è proprio perché è la lingua che viene parlata maggiormente. E quindi, ad esempio, io ne so pure io, volevo provare a impararlo, non esistono i libri perché non l'hanno mai voluto. Cioè, quindi anche lì diventa molto interessante vedere che. Perché c'era la mia collega Sosnar, che lei, cioè una volta che chiedevo, ma come si dice questo, come si dice quest'altro, ognuno mi dava la sua versione, no? In sostanza. Quindi ho detto, ho capito, raga, però io non è che io posso ricordare, cioè, nella città in cui vado, come devo dire. E poi, cioè, questa mia collega ha fatto, no, Saretta, ma guarda che, cioè, il discorso è che in realtà fino ad ora non c'erano i libri di testo, quindi ognuno lo dice come lo diceva il papà, il nonno, la nonna, cioè, e quindi ognuno poi c'ha la sua, diciamo, declinazione dialettale, per capirci. Però adesso, piano piano, si sta cercando comunque anche tramite, ad esempio, i film, la musica,
Io l'ho visto, una combattente ha cercato di insegnarmi il curdo, ha lasciato dopo poco. Abbiamo fatto l'alfabeto e hanno due E che si pronunciano in modo diverso. Dopo che io questa cosa lei me la ripeteva dopo un po', visto che non c'era. Ha detto, vabbè, però ho visto un libro che secondo me era, diciamo, delle scuole elementari, in cui era molto semplice, perché comunque ti spiegavano proprio la pronuncia, c'erano i disegni. Però adesso appunto io ho visto quello che penso fosse Kurmanji.
Sì, perché poi il Surani in realtà, tipo nel Kurdistan iracheno, lo possono parlare perché il Kurdistan iracheno è legittimato. Lì c'è il clan Barzani, ecco, anche qui esistono tutta una serie di differenze fra diversi tipi di Kurdistan. Anche questo forse è importante dire. Perché in Iraq, praticamente alla fine della guerra contro Saddam Hussein e la caduta del regime di Saddam, tra quelli che sono stati i vari accordi, si è creato il Kurdistan iracheno, che si trova nella parte nord dell'Iraq. Quindi loro hanno un loro governo, e un po' mi verrebbe, da paragonare alle nostre regioni autonome, per capirci. Forse hanno un po' più di autonomia. Comunque loro hanno il loro governo, parlano in curdo, solo che anche qui, quando si dice Kurdistan, il Kurdistan iracheno in realtà è famoso per aver fatto gli accordi sia con Erdogan che insomma, ecco, anche quando c'è un petrolio, il Kurdistan iracheno era uno degli acquirenti del petrolio dell'ISIS che vendeva all'ISIS. Quindi ecco, in realtà all'interno di questo territorio non esiste questo percorso rivoluzionario di cui stiamo parlando, anzi il Kurdistan iracheno si basa su una struttura familiare tradizionale. Tipo io ci sono stata diverse volte in realtà, la prima nel 2011, quando appunto ero in Erasmus in Turchia, sono andata in viaggio a trovare, cioè, un amico, cioè classica gita, vabbè.
C'è chi va a Barcellona e chi in Iraq.
Era il paese confinante. E lì però, ad esempio, mi ricordo benissimamente che quando andai, a parte che io e lui non potevamo girare da soli nella città, perché eravamo due ragazzi, e lui mi ha detto in modo molto chiaro, ha detto: Sara, se non giriamo assieme si pensano che tu sei mia moglie, detto, e quindi io non ho più mercato. Cioè questa è stata la, cioè, questa è stata la prima. Poi siamo andati a trovare dei cugini in ad Erbil, e quando siamo arrivati praticamente, boh, eravamo all'interno della casa, dopo un po' suonano, insomma arrivano degli ospiti. Vabbè, io, la madre e la sorella andiamo nella cucina, che praticamente la cucina era quella sala adiacente per uscire fuori. Al che io all'inizio non ci avevo neanche pensato, cioè non mi ero neanche resa conto. Poi dopo, alla fine della, diciamo, della chiacchierata che si sono fatti, sono passati alla cucina, hanno salutato e se ne sono andati. Io lì poi ho capito che è perché in quel contesto le donne non potevano assistere all'incontro all'interno della propria stessa casa, cioè quindi le donne erano in cucina, adesso per capirci. Infatti mi ha detto, ah! Cioè, ho detto un attimino, il mio amico, sono andata a trovarlo a casa della sua mamma naturale, lui aveva tre mamme, perché c'era ancora la poligamia che era ancora tollerata, e tanto è vero che appunto siamo andati in un palazzo, c'era l'appartamento a sinistra che era casa sua, di fronte c'era l'altra madre, quindi l'altra sposa del padre, e poi la terza stava in un altro appartamento, in un altro palazzo. Quindi ecco, questo per dire che all'interno di quel contesto non vi è assolutamente nessun tipo di spinta rivoluzionaria, ma anzi si cerca di mantenere uno status quo all'interno del quale la donna ha un ruolo assolutamente subordinato rispetto a quello che è il ruolo dell'uomo. Per cui anche questo è importante dirselo, perché a volte si parla di curdi, si pensa che i curdi sono tutti rivoluzionari. No, non funziona proprio così. C'è una bella fetta, perché comunque è stato un popolo represso, e quindi in Turchia in particolar modo e in Siria adesso sono riusciti ad organizzare questo nuovo sistema. Anche in alcune zone del Kurdistan iracheno ci sono pure delle isole come Sinjar, che ultimamente cercano di improntare un discorso di autonomia, però insomma ci sono anche quelli che continuano a credere nel neoliberalismo come percorso di una società che lo perseguono.
Penso anche, no, a livello architettonico, ad esempio è stata ad Erbil, è una città occidentale completamente, con sì, i palazzoni alti, le strade, le megastrade.
Sì. Molto europea, sì.
Io avrei una domanda. Hai citato prima il petrolio dell'ISIS, e visti anche tempi in cui si parla di sì, gas che è servito per finanziare, in questo caso, la Russia. So che sarebbe una questione che, se sapete dirci qualcosa di più, perché anche facendo un po' un confronto con quella che è la realtà di adesso, perché adesso non compriamo più il gas dalla Russia, che è brutta e cattiva, lo compriamo dall'Arabia Saudita, che sia brutta, cattiva uguale. Quindi...
Certo, che poi in tutto questo io sono della provincia di Lecce, cioè avete presente il fatto? sotto casa mia arriva, cioè quindi cioè, questo
che viene dall'Azerbaigian, altro
capito? Cioè, regime fiore all'occhiello, diciamo. Esatto, cioè. Quindi quando si parla di interconnessione fra le lotte, cioè a volte cioè, non si può dire, però siamo noi, no? Cioè le nostre...
Non puoi far niente.
Infatti, sì. E, no, allora, il discorso del petrolio e dell'ISIS è un discorso molto interessante perché boh, parto da una considerazione generica relativa al fatto che i combustibili fossili rappresentano forse quella che era un modo di pensare molto novecentesco anche in termini di produzione, no? E che poi ha generato appunto questi monopoli, queste oligarchie che poi sono quelle che gestiscono di fatto il denaro e a volte anche le guerre. Per quanto riguarda la questione dell'ISIS, allora innanzitutto è molto interessante vedere come quando l'ISIS occupava i territori, quindi parliamo di 2013-2014, guarda caso i primi luoghi che sono stati occupati erano proprio quelli dove c'erano i giacimenti di petrolio. Quindi se si va a vedere la mappa, cioè vedi che loro obiettivamente i primi posti che hanno preso erano quelli, oppure quelli dove c'erano le dighe. Quindi insomma, questo ci fa capire che dietro quella che è stata l'organizzazione di questo fenomeno in realtà non c'era gente così tanto sprovveduta, ma anzi assolutamente, c'erano persone che sapevano benissimo di cosa avevano bisogno per poter creare quello che era il loro sistema. Ora, e da qui poi sono nate anche tutta una serie di ricerche in base alle quali è stato evidente che uno degli strumenti economici su cui l'ISIS si è finanziato è stato proprio tramite la vendita di petrolio. Ma parliamo di cifre davvero enormi che raggiungono gli 8 miliardi quotidiani dal 2015-2016, tra alti e bassi. Ora, se considerate l'occupazione che hanno avuto di quei territori per 2-3 anni, possiamo iniziare ad avere un'idea anche di tutto quello che è stato il commercio che c'è stato dietro. Poi commercio che però è avvenuto sotto banco, perché ovviamente c'erano delle sanzioni per chi si relazionava con l'ISIS. E quindi in questo in particolar modo i luoghi che poi all'interno dei quali avveniva pure il mercato di vendita del petrolio avveniva secondo due traiettorie. La prima sul confine iracheno con appunto il Kurdistan iracheno di Barzani, la seconda nel nord-ovest in quelli che sono i territori attualmente occupati da queste frange di Al-Qaeda ISIS che sono rimasti e che sono confluite in quello che si chiama il Syrian National Army, che è l'alternativa a quello che è il governo di Assad. E il Syrian National Army in questo momento è in realtà un proxy di fatto della Turchia. E tra l'altro i luoghi che ha occupato la Turchia, al di là di quelli del Rojava, ma con le ultime occupazioni, sono stati proprio i luoghi all'interno dei quali vi era il commercio e lo smercio sotto il banco di petrolio. Ora, quando prima dicevo che nel 2014 ero in Turchia, in quegli anni sono iniziati anche le grandi purghe. Chi sono stati presi di mira sono stati proprio dei giornalisti che avevano fotografato questi tir di petrolio che attraversavano il confine e arrivavano in Turchia. Ora, e questo è uno degli elementi e delle criticità più palesi di tutto un sistema, di un meccanismo internazionale che è assolutamente ipocrita e connivente a mio parere, perché da un lato fa parte della coalizione internazionale, la Turchia è il secondo esercito della NATO, il secondo, cioè quindi non parliamo di stupidaggini, e dall'altro lato però sei quello che fa passare all'interno del tuo territorio 40.000 foreign fighters, questi sono i numeri che ci arrivano dall'Europol, quindi 40.000 persone straniere che hanno deciso di andare a combattere per l'ISIS, la maggior parte delle quali ha attraversato la Turchia e non esiste una indagine su tutte queste persone qua. Cioè, oltre quindi alla vendita di petrolio, fa capire anche di tutto quello che si muove dietro. Ora, prima il signore che se n'è andato, non ricordo il nome, parlava del Congo. Ecco, l'ISIS, ora si pensa che sia stato sconfitto militarmente, in realtà questa è una stupidaggine, perché di fatto c'è stato sempre, ha perso porzioni di territorio, ma si organizza in cellule dormienti. Quando ero io, cioè, so, uno o due attentati al giorno c'erano sempre nei territori, e ora invece stanno continuando ad aumentare nel territorio siriano. Tra l'altro, recentemente è stato ucciso quello che era l'ultimo capo, l'emiro dell'ISIS, adesso c'è un nuovo califfo, al-Quraishi, e proprio 5 giorni fa hanno pubblicato una foto di lui che era sul confine con la Libia. Quindi questo per far capire anche la mobilità dell'ISIS e la sua mentalità, che ahimè, ma ha una mentalità internazionalista, cioè questo ce lo dobbiamo dire, di quella che ovviamente non ci piace, ma lui, cioè, hanno la capacità di insinuarsi all'interno di quelle che sono le fratture della nostra società e di polarizzare le posizioni. E questo è un elemento sconvolgente che però ho ritrovato spesso anche nella loro modalità di fare propaganda. Ad esempio nel libro pubblico questo tweet, cioè praticamente una foto, quando ci sono state le lotte di James Floyd e quindi delle Black Lives Matter, quindi 2020, maggio 2020 recentemente, loro hanno pubblicato questo tweet nel quale ci sono 4 jihadisti di 4 origini, etnie diverse, perché sono evidenti, c'è uno bianco, uno nero, uno rosso, insomma, uno cinese, cioè si vede, e dove loro scrivono, ora non ricordo la frase precisa, però il concetto è: non importa di quale etnia tu sia, noi siamo tutti fratelli, fratelli musulmani. Capito? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Ecco. Cioè, e questo è per capire, cioè, è per spiegare anche che non è stato un fenomeno passeggero, ma in realtà si stanno riorganizzando. E ultimamente in Africa hanno davvero molti margini di crescita. In Africa la situazione è abbastanza critica, per cui tra l'ISIS e altre formazioni jihadiste come Al-Qaeda o altre si assisterà perché qua non arrivano le informazioni, però ci sono continui attacchi, ci sono continui rapimenti e stanno crescendo. Quindi insomma, anche questi sono degli elementi con i quali a mio parere dovremmo avere il coraggio di capirne la complessità, di capire le contraddizioni e di provare anche noi a metterci in discussione su determinate cose. Perché poi se si continua con questa modalità che io trovo superficiale, che spettacolarizza le informazioni, quindi quando c'è l'attentato si parla di quello, poi dopo, cioè, si chiude pagine e si parla di un'altra cosa. Ecco, se non c'è quella voglia e quella capacità di analizzare anche quelli che sono le criticità della nostra società, perché queste 40.000 persone che hanno deciso di partire, cioè vivono nella nostra società, quindi sono il frutto della nostra società. Per cui anche da questo punto di vista il sistema all'interno del quale viviamo, neoliberista, capitalista, non è sostenibile né in termini ecologici né in termini sociali. E né in termini economici. Quindi è per questo poi, no, l'intersezionalità, è perché la lotta è unica. Ci sono sicuramente diverse prospettive e che devono essere tutte quante prese in considerazione, però o cambiamo tutto, qua non si va avanti. Quindi insomma, questo è un po' il concetto.
Io volevo chiedervi, riguardo alla democrazia diretta, funziona in modo che tutti i cittadini sono liberi di partecipare alle assemblee o c'è un qualche criterio per appunto partecipare? E soprattutto se voi pensate che questo possa davvero essere un'alternativa e possa essere portato anche nelle nostre realtà, perché comunque comprendo che magari in un territorio piccolo come quello che può essere il Kurdistan in Siria sia più fattibile rispetto magari a una realtà più grande.
Sì.
quindi volevo chiedervi queste, cosa pensate.
No, a me, io lo spiego magari in modo molto banale, a me per capirlo uscirò che sembra una, tipo con un fritano, però ci metto un po' a capire le cose, però sul livello di come magari è organizzata la società, diciamo che il mio modo più semplice per capirlo è che va a livelli, e che questi livelli, diciamo, partono da una base un po' più ampia, composta ad esempio tutti i quartieri hanno l'assemblea, e dopo i quartieri hanno delle persone incaricate dall'assemblea stessa di riportare nell'assemblea della città, del villaggio, insomma.
Che comunque ha aperto tutti l'assemblea.
Sì, tutte le persone che vivono all'interno del quartiere, poi della città. E diciamo si va sempre avanti così. Le persone che riportano, diciamo, nell'assemblea, nel livello dopo, non sono persone che, secondo me questo è interessante, che si eleggono, ma vengono elette dall'assemblea, diciamo. E questo secondo me è molto interessante, perché non posso dire io voglio essere la rappresentante di questa comunità, di questa assemblea, ma appunto avviene tramite la discussione. E va avanti così fino magari alle macro aree delle varie regioni. Insomma, si basa tutto su assemblee, quindi anche sicuramente il processo, no, di discussione di determinate tematiche è sicuramente più lungo, un po' più complesso, però sai, ti prende dall'anziana del quartiere a, insomma, tutta la parte della società. Per quanto riguarda, diciamo, l'esportazione di questo metodo, diciamo che secondo me, io è una domanda che ho fatto mille volte quando ero là, perché ci sono degli strumenti che anche all'interno magari di una dinamica politica possono essere estremamente utili, e lì io vedevo che funzionavano, dicevo vabbè, allora facciamo copia e incolla, proviamoci, magari funziona. In realtà giustamente non è così, perché cioè, il contesto, diciamo, in cui anche si svolgono e nascono determinate cose sono completamente diverse. Sicuramente quello che penso che mi posso portare a casa, diciamo, per poi replicarlo, sono sicuramente degli strumenti che poi vanno applicati e modellati in base alla società e al contesto in cui tu ti applichi. Nel senso che, ad esempio, io tornata da Rojava, a me piaceva un sacco questa cosa della critica e autocritica di questo metodo. Io ho provato a instaurarlo con il mio moroso, è stato un fallimento, perché ne ho parlato con delle compagne con lui, mi hanno detto, ma non puoi fare così, non è che dal giorno all'altro, no, tu criticati, e poi dopo non è possibile. E lì ho compreso che posso, cioè la critica e l'autocritica è molto interessante come strumento, ma insomma ci sono delle modalità che è comunque un processo, appunto questo nasce da anche un loro processo di discussione. Quindi diciamo che sicuramente ci sono degli strumenti molto interessanti da cui si può, secondo me, partire per poi costruirne dei nuovi, e anche in base magari all'essere un piccolo collettivo, magari un'associazione nazionale, diciamo, sicuramente gli strumenti saranno diversi. È una buona base, secondo me, da cui prendere assolutamente degli spunti.
Sì, allora, io, sulla prima parte, ad esempio, un'altra cosa che aggiungo a quello che diceva lei, che anche questo lo trovo molto interessante, è che nel momento in cui poi tu diventi, cioè, rappresentante, delegato, e dopo ogni tot di mesi devi cambiare ruolo. Quindi c'è anche una certa circolarità, e questo viene fatto proprio per evitare che si incancreniscano determinate situazioni di potere, quindi corruzione, quindi insomma una serie di cose. E così come poi, sempre loro hanno scritto questa carta sociale del Rojava, in realtà adesso siamo arrivati alla terza versione, nel senso che è stata scritta una prima nel 2012, se non erro, poi una seconda nel 2016-17 e un'altra 2017-2018. Questo secondo me, cioè, diventa poi interessante, poi io sono giurista, quindi, cioè, per questo mi ci perdo, perché è il mio, però denota anche di come in realtà ci sia un work in progress, cioè non c'è nulla di definitivo. E questo secondo me è il metodo che è cioè una delle grandi cose che comunque ho imparato è che cioè non è che da un momento all'altro che abbiamo fatto la rivoluzione buona abbiamo finito, no, non esiste questa cosa qua, ma è un continuo work in progress, che quindi significa un continuo migliorarsi, un continuo mettersi in discussione, un continuo inchiestare, chiedere, domandare e cambiare. Cioè, quindi questa secondo me è una cosa molto bella dalla quale poi si dovrebbe imparare e che si collega molto alla critica autocritica, no? Perché la base di tutto è quello. Nel momento in cui si arriva a questa modalità che è molto difficile da attuare, confermo, perché mi è pure capitato qualche platform che è, insomma, sono situazioni davvero toste. E quindi però è una modalità politica, cioè quindi non è una forma di autocoscienza, ma una modalità politica con la quale ci si critica personalmente ma anche complessivamente per potersi migliorare e quindi cambiare. Anche perché molto banalmente, ad esempio parlando con alcuni compagni, dicevano noi non abbiamo mai avuto il potere, non abbiamo mai, non siamo mai trovati in una situazione di doverlo gestire. E quindi adesso che sono nel ruolo vecchio, invece questa opportunità ce l'hanno, anche loro fanno degli errori. Per cui questa attitudine e questa modalità gli permette anche di migliorare stanno facendo. E così. Per quanto riguarda la questione, ad esempio, di queste tre carte costituenti che si sono date nel corso del tempo, diventa anche molto interessante perché, ad esempio, l'ultima è stata scritta in arabo, mentre la prima invece era in curdo. Cioè, quindi questo anche perché poi nell'ultima c'è stata poi l'annessione di Raqqa, di Rizzor e Manbij, che sono appunto le province arabe, e quindi anche proprio non per parlare di inclusione, cioè si notano delle differenze. Quindi anche lì è interessante capire poi l'evoluzione di questo progetto, di questo percorso. Sul provare a, poi ci sarebbe anche tanto da dire perché tipo hanno provato a fare le elezioni politiche, anche lì ci sono diversi partiti politici, cioè quindi di alcuni non proprio amici, insomma. Cioè, quindi ecco, dal punto di vista pure della gestione di queste dinamiche diventa interessante. E invece sul come declinarla nel nostro territorio e se parlo, tipo una cosa che mi viene in mente e che dà anche lo spirito di questo percorso rivoluzionario e che, ad esempio, in Turchia, cioè all'interno della stessa popolazione curda, in Turchia il confederalismo democratico è declinato in modo diverso rispetto a Rojava. Cioè questo anche per far capire i livelli, no? E anche la complessità. Cioè, quindi, come giustamente dice Adele, non è possibile fare un copia e incolla all'interno del nostro territorio. Assolutamente no. Ci sono però degli strumenti e dei metodi secondo me molto interessanti e molto utili che cioè, loro tendenzialmente anche quando si fa il discorso ad esempio sull'internazionalismo, perché comunque ci sono stati anche tanti compagni che sono andati dall'Italia, hanno preso un partito o dall'Europa e sono andati là, cioè quindi il discorso è capire come all'interno del tuo territorio tu sei in grado di creare delle autonomie politiche e che quindi tu sei in grado di gestire il tuo territorio. E da lì però gestirlo come? Cioè come lo gestisci? Perché poi il discorso è sempre quello, tramite le relazioni che siano veramente qualitarie tra uomo e donna, cioè tramite appunto un approccio che sia ecosostenibile e che sia anche relativo a una ridistribuzione delle ricchezze della comunità della quale fa parte. Cioè, e quindi poi la scommessa, tra virgolette, diventa quella. E poi a partire da questo relazionarsi per costruire delle, perlomeno diciamo, delle relazioni tra autonomie con le quali interfacciarsi. Quindi, non lo so, mi viene in mente, c'è stata la Gira Zapatista, no? Che è venuta qua in Italia qualche mese fa. Ecco, a Roma, nell'assemblea romana, noi in realtà abbiamo creato l'assemblea di donne dell'assemblea romana, con la quale abbiamo cercato di, alcuni di questi strumenti che ci venivano dalle compagnie curde, abbiamo provato a metterli ad applicarli. Ed è stato molto interessante perché insomma è stato un progetto obiettivamente che è uscito, cioè è andato molto bene, perché poi alla fine l'ultima due giorni della Gira Zapatista è stata a Roma e chi si è occupato della gestione delle compagnie zapatiste siamo state noi compagnie. Proprio perché c'era stato tutto un discorso che a partire dall'assemblea di donne, che poi in concomitanza con l'assemblea mista, aveva creato tutto un percorso in base alla quale alla fine se bisognava fare la security durante il G20, il G8, le manifestazioni sono state a Roma, e chi lo faceva erano le compagne. Ecco. Cioè, quindi magari dei piccoli esempi per dire, cioè, però ovviamente bisogna trovare il modo, il metodo per farlo all'interno del nostro contesto, che comunque è diverso.
No,
la domanda è collegata un po' a questo, perché tempo fa ho conosciuto due compagni di genealogi che hanno tradotto un libro in Siana Zadi, e cioè, le ho incontrate a Book Pride a Milano nel mese scorso, e Matilde, una delle due, diceva una cosa molto interessante, diceva che per la sua percezione un tipo di... cioè, di struttura come quella che c'è in Rojava è stato anche facilitato dal fatto che comunque c'è un conflitto in atto e quindi forse c'è una responsabilizzazione maggiore delle persone, e quindi mi chiedo in un contesto come il nostro quanto dobbiamo ancora allenare il nostro muscolo della responsabilità prima di poter arrivare a una gestione collettiva della società.
Guarda, questo è il domandone. sono d'accordo su questo. Poi quando facevo riferimento alla Turchia, è perché ad esempio io credo che il nostro contesto sia più simile a quello turco piuttosto che a quello di Rojava. Quindi ad esempio per me diventa più stimolante vedere come in Turchia hanno cercato di implementare il confederalismo democratico a partire dal partito politico, l'HDP. Cioè, e quindi... notare le differenze di declinazione del medesimo concetto, a mio parere, a me mi aiuta di più a capire anche quello che è, qual è il messaggio reale, e poi vedere poi le differenze di come viene applicato e declinato. Per cui, ad esempio, io partirei più dalla Turchia in realtà, perché è un sistema molto più simile al nostro. Cioè la strutturazione della società è, cioè, è molto uguale a noi, ecco. Questo per parlare di confederalismo democratico, per parlare della nostra sensibilità collettiva. Allora, ti dico, io a volte credo che in realtà, cioè, il popolo, noi siamo molto più intelligenti della classe dirigente che ci troviamo, con la quale ci troviamo a che fare. E su questo credo che a volte si tenda a sottovalutare le esperienze di mutuo soccorso che ci sono nei nostri territori. Non lo so, penso a spazi sociali, centri sociali, ma anche associazioni, cooperative, cioè tanti piccoli soggetti che collaborano o comunque fanno determinate cose. Credo che ci sia anche un problema reale di frammentazione sociale che la pandemia ha avuto e che fa sì che ognuno tenda a privilegiare una lotta piuttosto che un'altra, e quindi magari, che ne so, penso a chi ti dice no, ma prima dobbiamo parlare della redistribuzione economica, le donne dopo, ok? Cioè, classicone, no? E l'anno 90 c'è tornato a questo. E o altre cose, tipo, quindi, che ne so, mo c'è la guerra e quindi veniamo tutti quanti nella guerra, poi dopo fra 5 mesi ci sarà un'altra roba e poi così. Quindi, per cui credo che in realtà, io penso che ci sono delle responsabilità storiche del movimento italiano, di qualcuno magari che si dovrebbe assumere anche la responsabilità di dire abbiamo sbagliato, cioè, cosa che non è stata fatta. Però penso che a partire dalle piazze di oggi, e quindi le nuove generazioni, io credo che loro abbiano un quid in più, personalmente. Io onestamente già mi sento un po' più andata, cioè non so come dire. Quello che posso fare però è mettere a disposizione le mie conoscenze, le mie competenze per provare a costruire realmente un'alternativa. cioè, secondo me noi a volte ci prendiamo poco sul serio, nel senso che anche quel senso di responsabilità che manca deriva proprio dal fatto di pensare che non siamo in grado o che comunque le cose non cambieranno. E invece quello che ci insegna, cioè che mi ha insegnato questa esperienza nella Rojava, è proprio il contrario, è che se vuoi, puoi. Il discorso è che non è un cambiamento che avviene in poco tempo, ma che è un percorso che dura anni, cioè mesi, anni, decenni, fatti da una responsabilità che diventa quotidiana, cioè quindi ogni giorno c'è una rivoluzione, ogni giorno. Cioè, è perché ogni giorno tu ti alzi e in base a come ti comporti determini quelli che possono essere i cambiamenti tuoi, di chi ti sta attorno e quindi della società e quindi della tua famiglia e quindi e ci vuole perseveranza. Quindi ecco, su questo forse varrebbe la pena incontrarsi di più, secondo me, cioè è fondamentale confrontarsi e provare a costruire, perché poi nel fare che ci si ritrova. Quindi mettere in relazione tutte queste lotte, mettere in relazione le realtà politiche e quindi, che ne so, domani c'è la GIAPEN a Firenze, cioè è una battaglia per tutti, per tutte e per tutti, no? Così come quella di oggi del Fridays, cioè e quindi è arrivato il momento di iniziare a dire no, ci siamo, però è arrivato anche il momento di dire questo, poi io sono fatta così, cioè io mi sono stancata di dire solo no, cioè io voglio qualcosa, io l'alternativa la voglio, cioè, quindi la devo creare, per cui la dobbiamo creare, ci dobbiamo dare e fare le skills giuste per poter arrivare a dire non deve essere così, deve essere così. Quindi su questo forse ci vuole ancora un po' di tempo, però se ci siamo lo facciamo.
Io volevo chiedere una cosa ad Adele, che prima accennavi prima al Make Rojava Green Again, se ci puoi spiegare come è nato come movimento, cosa fa e come si relaziona con la società kurda.
Certo, appunto l'avevo accennato prima. Make Rojava Green Again è un progetto, secondo me si può in qualche modo anche collegare, diciamo che è una prova di un'alternativa, insomma, un progetto che prova appunto a portare una visione ecologica che c'è, cioè in Rojava, la prova a portare anche, soprattutto diciamo in Europa. Ed è un progetto che nasce con la costruzione in Rojava di questa accademia, comunità internazionalista. Appunto, come dicevo prima, quello che hanno iniziato a fare è di rinverdire, di piantare insomma alberi e piante sia nella zona, sia appunto lì è un posto bellissimo, mi sembrava di essere in Mesopotamia quando l'uomo stava ancora insomma scoprendo il fuoco, perché appunto è un territorio vastissimo, e però appunto privo completamente di alberi. E in pratica c'è questo lato che si compone anche con appunto un non noi europei andiamo lì, piantiamo gli alberi, facciamo le foto agli alberi e poi ce ne torniamo indietro, ma è anche un diciamo in qualche modo educare o comunque rieducare, tirare fuori un tipo di ecologia che non è che Rojava, i curdi, insomma il popolo di Rojava non sappia l'importanza di alberi, di piante, insomma di dare spazio alla natura. È sicuramente magari un modo diverso che è interessante insomma ritirare fuori, perché è stato anche oppresso, appunto se non si poteva parlare il curdo, diciamo tutta la parte che si lega ad esempio con il curare tramite le erbe eccetera eccetera e dare un valore molto grande alla natura, è stato completamente oppresso anche tutto quel lato. E quindi diciamo che c'è anche un ritirare fuori determinate conoscenze, saperi, e cercare di applicarlo e insieme al quartiere, insomma, alle città vicine. E dall'altra parte, quello che fanno sia in Rojava ma sia a livello europeo sono questi incontri, formazioni, autoformazioni. In cui diciamo il tema principale è qual è la tua rivoluzione ecologica, no? Cosa faresti tu? Ed è molto interessante perché magari all'inizio è un po' aliena come cosa, perché dici, vabbè, che domanda è mega enorme, no? Ci sono tanti lati da toccare. Dall'altra parte, diciamo che tutte queste discussioni, che anche diciamo, quello che viene dall'Europa, da questi incontri che si fanno in Europa, viene riportato all'interno appunto di quella discussione ecologica che c'è in atto in Rojava, proprio per quello che diceva Sara, che non è che hanno il pacchetto pronto, questa è la rivoluzione ecologica, noi curdi famo così, a chi va bene, agli altri no, ma è tutto un processo. Quindi anche diciamo, tutti i saperi, c'è cioè uno scambio, no? Sia loro a noi che noi a loro, insomma. Ed è un progetto, secondo me, super interessante che si è cercato in Italia a molta fatica di portarlo, anche e soprattutto perché, diciamo, molto, ad esempio, una banalità, però il sito è grande parte in inglese o comunque in altre lingue, francese, ma in italiano pochissimo viene tradotto. Il libro c'è sicuramente un po', insomma, da aggiornare perché la situazione ovviamente. Mentre è una guerra è complicato concentrarsi, diciamo, solo e esclusivamente su un progetto ecologico, però è molto interessante perché appunto all'interno, ad esempio, di questa comunità ci vivono delle persone appunto internazionaliste, la maggior parte, però non solo, e tutto viene creato tramite la discussione, sempre l'assemblea, eccetera. E magari mi ricordo quando ci sono andata io, stavano discutendo su come creare il forno a legna fuori, no? Su quanto fosse effettivamente sostenibile, eccetera. Che può essere una piccolezza, però che comunque può creare un'alternativa, appunto, in un territorio in cui non c'è elettricità, può portarti in qualche modo a creare un'altra alternativa, insomma. È sempre un processo e niente, diciamo che appunto su Make Rojava Green Again, secondo me anche appunto le realtà di collettivi studenteschi ambientalisti come Friday for Future sarebbe molto interessante un collegamento perché per quanto in Italia sia veramente piccolo, invece in paesi europei, ad esempio la Svizzera, è veramente molto più vasto e conosciuto come progetto e niente, credo che avere anche una vista no, internazionalista che va al di là dell'internazionalismo europeo, ma appunto anche in un territorio in cui forse è anche un po' più complicato, per insomma, dati di fatto, avere a che fare può essere un link, diciamo, interessante.
Quando si parla di questi temi, si parla sempre della Turchia come il riferimento alla sua classe politica e al comportamento della classe politica nei confronti delle popolazioni
Sì.
adiacenti. Ma cosa ne pensano i cittadini turchi? Che aria si respira in Turchia in termini di popolazione? Ovvio che non si può fare una generalizzazione. Però, visto che sei
Sì.
stata anche in Turchia in Erasmus, magari ne sai più di più.
Sì, ma allora in realtà secondo me le cose sono cambiate molto negli ultimi anni. Perché ad esempio durante Taksim, lì in piazza c'erano tutti. Taksim, Gezi Park, sappiamo tutti cos'è, giusto? Allora, per farla breve, nel 2013, così come c'erano le primavere arabe, in realtà c'è stata questa, cioè, primavera turca, e quindi Piazza Taksim, che è la piazza principale di Istanbul, è stata di fatto occupata da centinaia di migliaia di persone. Ora, in realtà tutto è partito deriva dallo sgombero di un'occupazione di un cinema nei pressi di Piazza Taksim. Loro erano stati il primo collettivo che avevano creato, diciamo, questo cortocircuito. E però da lì, nel giro di poche settimane, è emerso questo progetto da parte di Erdogan di costruire una grandissima moschea e un mega centro commerciale al posto del parco. Ora, Istanbul, non so se qualcuno di voi ci è andato, però diciamo che è caratterizzato da una forte gentrification, soprattutto negli ultimi anni. E quindi è il parco Gezi, cioè Gezi Park, che tra l'altro è un parco, cioè, piccoletto, cioè non siamo, però era l'unico polmone all'interno della città, all'interno almeno di quel centro, del centro della città. Per cui questo è stato in realtà la scintilla che ha fatto scatenare una grandissima rivolta, ma a livello nazionale. Cioè, guarda, se ci penso mi viene la pelle d'oca, perché io non ho mai visto manifestazioni così numerose e con una, cioè lì c'era davvero la moltitudine, lì c'era tutta. Cioè te trovavi lo zio, dalla ragazza con il tacco, alla bambina con i genitori, alle mamme, i nonni, cioè c'era davvero centinaia di migliaia di persone. Piazza Taksim è una roba proprio, un exploit pazzesco. E lì vedevi che tutti quanti collaboravano, c'erano i curdi, c'erano gli armeni, c'erano i turchi, poi anche lì la maggioranza sono musulmani, però in realtà ci sono anche ci sono diverse religioni, insomma. E in piazza Taksim, ma così come poi avevano riprodotto, diciamo, la piazza in tantissime altre città della Turchia, Ankara, Izmir, cioè erano davvero ovunque, manifestazioni ovunque. E lì si respirava un'area di cambiamento reale, cioè lì era proprio, si percepiva nell'aria, cioè l'aria era frizzante, era, insomma, c'era qualcosa che proprio si vedeva che andava oltre. Poi c'è stata una fortissima repressione dal 2014 al 2015, a parte che, cioè, faccio qualche paragone giusto per capirci, ma Genova 2001, qui c'è stata la morte di Carlo, ora lì ne hanno uccisi, diciamo, 20-22 solo durante le manifestazioni, tra l'altro Berkin Elvan, un ragazzino di 14 anni, il più piccolo, cioè, quindi questo solo per dirvi i casi classici, cioè poi c'è stata proprio una, era un po' un mattatoio, cioè quando c'ero io durante Taksim, pensate che era illegale fornire soccorso sanitario, cioè quindi infermieri, medici, perché all'inizio tutti quanti andavano in ospedale, hanno iniziato a fare grandissime multe, ad arrestare pure medici, e da lì in pratica si erano create delle abitazioni adibite a soccorso. Cioè, quindi succedeva che durante le fasi di piazza, cioè se temenavano quelli che avevano, insomma, sparavano il cesso in altezza uomo, c'erano le pallottole di gomma, cioè, insomma, era una molto più violenta di qua. No?
Guerriglia.
Sì, guerriglia urbana. Guerriglia. Ecco, infatti, cioè, mi ricordo queste scene, c'erano certe, come si dice, barricate, che c'erano, vabbè, insomma, molto alte. Ma, cioè, era, insomma, c'era un livello di, gestione della piazza molto diverso, ma perché il livello di scontro si era alzato tantissimo. E poi ci sarà una fortissima repressione. Pensa che adesso, cioè, molti degli amici con cui ero in contatto non scrivono più su Facebook, cioè mi dicono che non vogliono parlare. E ci sono stati tantissimi arresti. Poi dopo c'è stato il colpo di Stato di Erdogan. E successivamente questi due anni, tra il 2015 e il 2017, di guerra civile nel sud-est della Turchia, insomma, per cui siamo arrivati ad una fase all'interno della quale, allora, la Turchia è un regime di fatto, e c'è una forte polarizzazione all'interno della società, quindi ci sono molti che lo votano e che sono davvero nazionalisti, cioè di quelli peggiori, cioè proprio quel mix fascia nazionalista che è. E ad esempio per questi le minoranze, così come i curdi o gli armeni, sono assolutamente, vengono chiamati turchi della montagna in modo dispregiativo, e quindi ecco loro lì, cioè loro ovviamente sono assolutamente contrari ad ogni tipo di apertura. Poi c'è un'altra parte della popolazione che in realtà vorrebbe, ma non può. E adesso c'è la Turchia in grossissime difficoltà perché c'è un'inflazione pazzesca, c'è una crisi economica molto molto profonda che dura da diverso tempo ma continua a peggiorare. Tra l'altro la Turchia in realtà ha delle relazioni per quanto riguarda la costruzione del nucleare con l'Ucraina. E qui, cioè, vedi poi certe cose come, no? Sì. E da qui si spiega anche il motivo per cui Erdogan in questo momento ha un ruolo di mediatore piuttosto che di fautore, perché c'è tutta una serie di interessi economici in Ucraina, sia per quanto riguarda gli armamenti, ma poi anche per quanto riguarda proprio la questione economica e turismo. Ci sono tantissimi turisti ucraini che vanno in Turchia, sì. Così come con la Russia. Per cui ecco, e tra l'altro proprio ieri c'è stato questo incontro tra Draghi ed Erdogan, no? Dove Draghi prima ha accusato Erdogan di essere terrorista, il primo che lo diceva ufficialmente tra l'altro, quindi insomma, e ieri però si sono dati la mano e hanno riaperto tutta una serie, cioè sono delle alleanze minime per cui si dice che hanno parlato di Libia, Mediterraneo, però di fatto hanno riaperto delle relazioni, diciamo, amicali tra gli stati. E qui ritorniamo anche all'ipocrisia della nostra classe dirigente, no? Cioè tu da un lato mi dici che Putin è quello che è, che per carità non lo giustifico, dall'altro lato però continui a intrattenere relazioni commerciali con tutti questi altri soggetti che non sono da meno. Per cui la mia domanda è, cioè, dove stiamo andando? Cioè, questa è l'Europa che vogliamo?
Direi che se non ci sono altre domande, sono 2 ore che parliamo. È stata un'ottima. Grazie mille, è stato interessantissimo.
Grazie a voi, è stato un piacere.